Alleluia, alleluia, alleluia.
Avete sentito il Vangelo? Stiamo leggendo le ultime parabole di Gesù che Matteo colloca al capitolo 13, sette parabole. Oggi queste due parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa ci dà lo spunto per una solida riflessione. La furbizia di quest'uomo, scavando, ha trovato una cosa preziosa. Che fa? Torna a casa, vende tutto e compra quel campo. Ha fatto una scelta. Il secondo, molto esperto di perle, come vede una perla di valore, che fa? Vende tutto e la prende. Vedete, la vita che è un dono, che noi non possiamo scegliere, è un dono del Signore. Ma una volta entrati nella vita, noi da quel momento siamo chiamati a operare delle scelte. La vita è tutta una scelta. La vita è la ricerca dei valori, è dare un senso a ciò che noi facciamo, cioè rispondere ai grandi interrogativi più profondamente interiori. Oggi il mondo come va? La prima lettura è di una bellezza incomparabile. Morto David, Salomone, il figlio, lo sostituisce molto giovane, si rende conto che governare un popolo è talmente difficile che a un certo punto invoca dal Signore il dono della sapienza e durante la notte il Signore gli risponde: dimmi tutto quello che vuoi per poter governare. Sentite le parole esatte, che sono una guida per noi. Signore, io sono giovane e inesperto. Ti chiedo un cuore docile per governare saggiamente. Due, che io possa discernere il bene dal male. Amici, se i nostri governanti parlassero così, saremmo i più felici del mondo. Dio gli risponde: Salomone, poiché non mi hai chiesto vita lunga, ricchezze, forza e dominio, io ti darò la saggezza quale a nessuno ho mai data. Quale ci fu, non ci fu prima di te, né ci sarà dopo di te. Amici, il mondo di oggi. Ieri sera avete sentito la Madonna, non so se l'avete seguito il messaggio, ve lo leggo. È attuale, eh? Cari figli, in questo tempo inquieto, in cui il diavolo miete, e io aggiungo batte, fa strage, per attirare le anime a sé, vi invito, figli miei, ad una preghiera perseverante, perché scopriate il Dio amore e della speranza. Prendete la croce tra le mani. Vi sia di incoraggiamento che l'amore vince sempre, in modo particolare ora che la croce e la fede sono rifiutate. Siate il riflesso e l'esempio con le vostre vite e annunciate che è possibile un nuovo mondo di pace e di speranza. Bello, ma il mondo va per conto suo. Amici, ho letto giorni fa una frase bellissima. Il mondo di oggi va spogliandosi del senso del divino. È un fenomeno personale e anche un fenomeno di massa. La negazione del divino proviene in questo momento del pensiero, dagli orizzonti più diversi e più opposti. E qui c'è tutto l'esame che adesso brevemente facciamo. Come mai oggi l'uomo rinuncia a Dio, rinuncia ai grandi interrogativi? Sembra che la vita, nella vita sia tutto possibile, nonostante tutto. Qualcuno direbbe: è per questo. No, nonostante le restrizioni, guardate il mondo come soffre, no? 600.000 morti, 20 milioni di contagiati, riesplode di nuovo il virus in Germania, in Bosnia, mi hanno chiesto stamattina, si fanno i pellegrinaggi, è tutto chiuso, è tutto sbarrato, nessuno può entrare, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Serbia, è tutta un'esplosione di virus mondiale. E qualcuno potrebbe dire, in questo mondo di disgrazie cerchiamo di godere, cerchiamo di, amici, ma qui non è il mondo della disgrazia. Il fatto che l'uomo si allontani da Dio dipende da tanti fattori. Innanzitutto, vedete, nel mondo, viene dal mondo scientifico-tecnologico. Oggi si parla di delirio di onnipotenza. Viva la scienza, viva la tecnica. Ma certo, ho sentito che ieri hanno fatto in Italia un intervento chirurgico mai fatto al mondo per il pancreas. Ma ben venga la scienza, ben venga tutto. Però attribuire l'onnipotenza a questi mezzi scientifici mi sembra davvero esagerato. Esagerato. Pensate la tecnica, che cose meravigliose che ci ha offerto e ci sta offrendo. Ma anche la scienza e la tecnica sono limitate. Diceva Giovanni Paolo II, la scienza e la tecnica senza coscienza si tuffa nel cuore dell'uomo a suo detrimento. Amici, la tecnica è più orgogliosa della scienza, la scienza è sempre umile. Ma l'abbandono di Dio nasce anche da altre fonti, soprattutto nasce da una esigenza profonda di solidarietà umana. L'uomo di oggi è un uomo solo, a parte questo periodo. L'uomo di oggi non sa più comunicare con gli altri. L'uomo di oggi prova una solitudine immensa, innanzitutto avendo spezzato il filo verticale che ci lega a Dio, sente una solitudine immensa perché l'infinito non lo sente più su di lui. Si è spezzato il filo che ci lega alla divinità. L'uomo vuol far per conto suo, come sempre, come sempre. Ma c'è anche un'altra solitudine, una solitudine orizzontale, cioè la incomunicabilità, molto ben espressa da Kafka. È difficile parlare con gli altri, perché oggi sono tutti scienziati, sono tutti allenatori, sono tutti bravi, sono tutti professori. Oggi tutti sanno tutto, sono tuttologi. Guai chi dice qualcosa, lo so da me. Non è vero. Noi abbiamo bisogno degli altri. Lo dicevo domenica, nessun uomo è un'isola, siamo tutti parte di un continente. Noi siamo, da una parte, condannati, da una parte destinati a vivere insieme. Diceva il Manzoni, come ricordavo domenica, siamo vasi di terracotta, nell'unico carro che ogni tanto sballa e ci scontriamo. Ma voi pensate la gioia, la forza, la ricchezza che dipende dal vivere insieme con gli altri. Se non vivessimo con gli altri non saremmo veramente uomini. O sapete che l'uomo si sviluppa quante più relazioni ha. Meno ne ha e meno si sviluppa come uomo, come persona. Oggi però questo senso di non poter comunicare, i figli non comunicano più con i genitori, cioè, ma tu sei dell'altra era, sei del antidiluviano, oggi i ragazzi sanno tutto, e se diciamo la visita che abbiamo fatto noi, eravate degli scemi, facile per i ragazzini di oggi andare pulsante l'acqua calda e te fai la doccia. Io per fare la doccia nel 43 dovevo andare dalle suore del seminario a scaldare l'acqua della mestella per avere con una mano con il sapore e l'altra ti sciacquavi 10 litri di acqua con tanta fatica. Io ricordo quando andavo con la zia al fiume a lavare i panni, oggi la lavatrice, comodo, oggi il telefonino, il computer, eravate degli scemi. Facile con le fatiche dei nonni, le fatiche, i sudori. Vedete, amici, chi non sa come si produce, chi non conosce la fatica, non sa manco sa apprezzare le cose. Guardate i nostri giovani di oggi, pretendono tutto, tutto, tutto. Io sto tutto il giorno a parlare con i genitori. Giorni fa parlavo con un papà disperato. Mi diceva, io non posso combattere con i miei figli. Questi vogliono fare tutto il giorno il comodo loro. Questi vogliono partire la sera alle 9 per tornare la mattina alle 8. E mi dicono, papà, faccio il comodo mio. Con la mia mamma dovevano fare uno sciacquadenti, si dice, e zitto. Finché comando io in casa mia, il Padre Eterno ti ha affidato a me. No, oggi ribellione genitori, non c'è più comunicazione, non ci si capisce più. Le generazioni non sono più di sono di secoli, amici. Si è spezzato questo filo orizzontale, questo filo verticale. Addirittura l'ateismo nasce anche da un'altra ragione. La psicanalisi, vedete, si chiama la solitudine abissale, ci ha insegnato che dentro di noi c'è una notte che per quanto cerchiamo di penetrare, non possiamo penetrare, e che in certi momenti è determinante della nostra personalità e della nostra azione. Siamo un mistero a noi stessi, lo sapevamo, ma tutto questo è fonte di inquietudine. Alle volte non sappiamo chi siamo, non ci capiamo noi non ci capiamo, perché siamo un mistero. Si è questa solitudine verticale, filo spezzato, solitudine orizzontale, incomunicabilità, filo abissale, e in più la solitudine naturale. La natura che abbiamo rovinata ci è diventata matrigna, selvaggia, no? Amici, c'è un filosofo tedesco, uno dei capi della filosofia tedesca, che dice: l'uomo contemporaneo, sentite che bello, ha il sentimento del vuoto della esistenza. E quest'uomo ha imitato Giuda, ha venduto Dio per un nulla, per un piatto di lenticchie. E adesso l'uomo ha l'impressione che questo nulla sia paurosamente cresciuto sopra di sé. Ecco uno dei motivi del mondo di oggi. È un mondo senza Dio per questi motivi. Ma ce ne sono altri, dei motivi. Il mondo del benessere. Due logiche oggi prevalgono. La logica dell'utile e la logica dell'abbondanza. Quante volte io sento dire: a che serve? Un'altra espressione: quale profitto, quale vantaggio io trarrò da questa azione, da questa relazione, eccetera? Quale vantaggio? Vedete, la gente non sa più manco capire. Io ricordo un mio collega sacerdote, fece un regalino che è molto carino ai bambini della prima comunione. Sapete la gente cosa disse? E il salù perché vuol dire che gli conviene. Avete capito? Cioè la gente non capisce più il senso del dono. Non capisce più. Perché tutto si regola col denaro. Sentite Plutarco. Plutarco, vissuto a cavaliere prima e dopo Cristo. Dice: preferisco l'uomo senza denaro al denaro senza l'uomo. 2000 anni fa. Sentite Bertrand Russell, è morto nel 70, da pochi anni, no? Dice: non vi è limite alla crudeltà che gli uomini infliggeranno per l'amore del denaro. Molti si illudono che basta aver denaro per affermarsi come persone. Dimmi quanti soldi hai in banca. Uno dei criteri oggi più apprezzati, sapete qual è? È la sua solvibilità. Dimmi come tu sei capace di pagare. E oggi si crede che coi soldi si possa comprare l'amore, l'onore, la dignità, la verità. Dice un proverbio perugino: coi soldi sfondiamo ogni porta. I soldi mandano l'acqua all'insù, un altro perugino. Amici, Gesù ci dice: attenti, guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia. Perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Ma basterebbe la pensiera dei saggi. Pensate Seneca, che diceva che il denaro deve essere solo un buon servo. Ma se esce da queste dimensioni, diventa un terribile padrone. La logica dell'utile. La seconda logica è la logica dell'abbondanza. Guardate i nostri ragazzi oggi, cresciuti nel benessere. Ma mica sanno i sacrifici che abbiamo fatto noi, i genitori, ma che sanno? Sanno, pretendono tutto. Voglio, 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 voglio. La mamma diceva, e l'erba voglia non c'è manco nel giardino del re. Oggi i ragazzi vogliono, pretendono tutto, senza offrire niente. Terribile questa logica, l'abbondanza. Abbiamo allevato non delle persone. Apriamo i nostri frigoriferi, sono strapieni di tutto. I nostri armadi sono strapieni di tutto. Abbiamo vissuto come proprio senza senno. Sappiamo più dove mettere la roba. Quante volte mi chiama la gente, ce l'hai, c'ho gli armadi pieni, non posso mandare tutta sta roba. Amici, è la verità. L'abbondanza ha creato una mentalità di disprezzo del sacrificio. Questa parola nel vocabolario non c'è più. Ma senza sacrificio, amici, noi l'abbiamo fatto il sacrificio. Io l'ho fatto. Io ho fatto 13 anni di prigione, di seminario. Ma no, quello di oggi, quello di era una caserma, dove si rigava dritti. Ma lo ringrazio che ci ha formati la spina dorsale, ci ha temprati al sacrificio, ad affrontare. E oggi sono tutti molluschi, senza spina dorsale. Ma lo vedete. Ma oggi, ecco, l'abbondanza. Oggi, amici miei, tutto questo a che cosa è andato? A detrimento di che? Dello spirito. Oggi abbiamo l'anoressia spirituale. Gente che non sa più cos'è lo spirito, cosa sono i valori. Un'altra domenica vi dicevo, l'amore, non parliamo di fede, ma parliamo di valore spirituale. L'amore alla cultura. Amici, i nostri ragazzi sono ignoranti come le capre. Noi siamo quasi i più ignoranti dell'Europa. Ci hanno paragonato a un paese dell'Africa, l'Italia. Ma ci pensate, la nostra Italia? Mamma mia! I nostri grandi poeti, artisti. Siamo il paese più ricco del mondo nell'arte, nella scultura, pittura, architettura, ma nella natura, negli alimentari, nella cucina. Ma ditemi, noi italiani siamo un popolo, eravamo un popolo meraviglioso, eravamo. Amici, ecco cosa ha prodotto l'importanza, l'abbondanza, la denutrizione spirituale. Sono stati come anestetici della facoltà critica e della coscienza. Capito? Quando si pensa solo al materiale, non si pensa più, Quindi la cultura se ne va a sbattere. L'amore alla letteratura, l'amore alla poesia, l'amore all'arte. Ma dove va? Basta che andiamo in discoteca a ruzzare, amici miei. No? Ma non si va che la discoteca e l'alcol. Non si costruisce così il mondo. Per fortuna che abbiamo tanti ragazzi meravigliosi. Ce l'abbiamo i ragazzi meravigliosi. Anche i nostri ragazzi meravigliosi. Che studiano, che si impegnano. Ci sono. E la Madonna ce l'ha detto, sentite? È possibile un mondo nuovo, un mondo di pace. Sono sicuro che bisogno, ma io credo che questo piccolo fermento, prima di fiorire, avrà del tempo. Ma fiorirà, ne sono convinto. Amici miei, che vi devo dire? Quando non si riflette più sui grandi interrogativi del mondo, quando non si riflette più sui grandi problemi interiori, quando si perde il senso della vita, o meglio il buon senso, ditemi cosa ci resta. Dovremmo stamattina appellarci a Salomone e dire a Salomone: donaci un po' della tua saggezza. Cosa ha chiesto? Una coscienza semplice, un cuore docile e mite per poter governare saggiamente. Due, per poter discernere il bene dal male. Concludo con due esempi meravigliosi. San Francesco ha capito tutto della vita. Chi di voi ricorda il film di Zeffirelli? A me fece tanta impressione. Quando Zeffirelli ci presenta Francesco, che va giù nel reparto della tintoria e vide quegli operai trattati come animali, come bestie. Francesco rimase sbalordito. Dice, ma questo fa mio padre. irritato così profondamente, salì su nel palazzo e vide tutti i damaschi che venivano dalla Provenza, padre era un commerciante con la Francia, dice, e aprì la finestra e buttò tutto per la finestra. Voi siete la maledizione di mio padre, la rovina di mio padre, via, 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 tu, a che serve tutto questo? L'ha presa a calci nel sedere il suo babbo, ma benedetti calci. Francesco da quel momento è diventato l'uomo che ha saputo veramente scegliere non la ricchezza del padre, ma la virtù della povertà, il distacco totale da ogni cosa, perché in questo distacco ha trovato la gioia e la pace. Ho conosciuto negli anni Ottanta un grande industriale di Milano, un certo signor De Candia, era un grande industriale, il quale, colpito dalla grazia di Dio, decise di vendere tutte le sue industrie, tutte, e così fece. E ci costruì in Brasile dei lebbrosari, dove lui andò a vivere, e lì morì, pensate, con un tumore. Qualcuno sarcasticamente disse, e il Padre Eterno l'ha ricompensato bene, i soliti scemi ci sono sempre nella vita. Amici, vedete che roba, lui donò tutta la sua vita, tutti i suoi averi, e offrì tutta la sua sofferenza per il bene dell'umanità. De Candia ha scelto con saggezza, ha scelto la sua strada. Amici, anche noi oggi chiediamo al Signore, in questo mondo inquieto, come lo dice la Madonna, che possiamo scegliere la retta strada, che non perdiamo la speranza, dice lei, c'è ancora posto per un mondo di pace. Ma prendete la croce fra le mani, prendete la fede, questi due pilastri che oggi il mondo rifiuta. Amici, se voi siete qui oggi vuol dire che seguite questo Cristo come me, che attraverso la follia della croce ha dato a noi la gioia e la speranza di un mondo nuovo.